Bene, allora buonasera a tutti, ripeto, ma poi la libertà è sovrana, se vi avvicinate magari riusciamo a creare un clima partecipativo, perché credo che al di là dei relatori che sono a questo tavolo che adesso presento, tutti voi possiate, come dire, portare un contributo non solo di ascolto ma anche di partecipazione alle cose che diremo. Devo segnalare subito, questo davvero ci dispiace molto, l'assenza dell'assessore ai servizi sociali Fabio Guccioni, perché quando abbiamo pensato a questa tavola rotonda abbiamo pensato alle tre gambe cosiddette dell'impegno sociale, e cioè l'amministrazione pubblica, evidentemente, che ha il compito primario di occuparsi di mettere in piedi le politiche sociali di una città, il mondo della cooperazione sociale, che è poi spesso il soggetto che concretamente gestisce, tra virgolette, i vari servizi, le varie iniziative che nella città si mettono in piedi, e ovviamente la terza gamba, l'associazionismo sociale, quindi tutto ciò che si muove nell'ambito del volontariato, dell'associazionismo, e che quindi dà ovviamente un contributo non solo di integrazione, ma pensando anche ad alcune persone che sono qui, anche proprio di stimoli nuovi. Ecco, giustamente si ricorda sempre ciò che avvenne negli anni '80, quando fu il CEIS in qualche modo a sollecitare l'amministrazione comunale a cominciare ad occuparsi di una serie di questioni che da lì a qualche anno divennero poi molto centrali, quale appunto la questione degli adolescenti. Ecco, l'incontro di questa sera, avevamo pensato il titolo sia Pace in città, come costruire una città per tutti, confronto fra volontariato, cooperazione sociale e amministrazione pubblica. L'idea era un po' questa: dopo questi tre anni che si vanno concludendo, tutte le cose che abbiamo detto in questi anni, ecco, concretamente poi ciascuno di noi vive in questa città, salvo qualcuno che viene da fuori, adesso avrà analoghi problemi anche nella sua città, e quindi la questione che ci volevamo porre è da qui ai prossimi mesi, ai prossimi anni, quindi non facciamo scenari a lunghissimo termine, ma diciamo a medio termine. Che cosa possiamo fare ciascuno di noi nei rispettivi ruoli, quindi amministrazione pubblica, cooperazione, volontariato, per fare in modo che la situazione sociale della nostra città, che è poi il cuore di una città pacificata, perché se la situazione sociale diventa preoccupante e difficile, ecco, poi quella pace che abbiamo detto, cioè quella concordia, quella rapporto positivo fra le persone in una città comincia a deteriorarsi e poi può sfociare, come abbiamo visto ad esempio il famoso esempio delle bandiere di Parigi, in anche situazioni veramente molto pesanti. Allora abbiamo chiesto ad alcune persone, ad alcuni amici, tutti impegnati a vario titolo nel campo del sociale, ad aiutarci proprio ad individuare. Quindi questo è un po' il tema della prima domanda che ho posto a ciascuno di loro: aiutarci ad individuare quelle che secondo loro saranno, stanno per essere, saranno molto presto, le principali tensioni sociali che potrebbero esserci nella nostra città, e quindi ciò che dobbiamo cominciare ad attrezzarci, a mettere in piedi, a fare per prevenirle e per affrontarle quindi nel modo più corretto possibile. E la seconda questione che avevo posto loro, e naturalmente la mancanza dell'assessore rende questa seconda domanda un po' difficile, però ovviamente a chi è presente e a voi poi il compito di dire qualcosa anche su questo secondo aspetto. Il secondo aspetto era proprio: quale corretto rapporto fra associazioni, quindi mondo del volontariato, cooperazione e amministrazione pubblica? Per estremizzare e per far capire che cosa ci interessava, cosa ci interessa far venire fuori, estremizzo, ripeto, ci sono due visioni che si possono contrapporre. Una è quella che dice deve fare tutto l'amministrazione pubblica, tenere tutto sotto controllo e persino magari gestire in proprio, neanche affidare alle cooperative la gestione dei servizi, eccetera. o magari con un rapporto non sempre trasparente, non sempre limpido, fra amministrazione pubblica e cooperazione, quindi con rapporti che possono poi degenerare in, diciamo, in appunto rapporti non sempre positivi. Sul versante opposto c'è una visione invece del sociale che dice: Stato leggero, lo Stato non se ne occupa sostanzialmente, lascia fare al mercato, a ciò che succede, le situazioni di difficoltà sociale le lasciamo al volontariato, al quale diamo magari qualche contributo, qualche elemosina fra virgolette, e sarà poi il volontariato che ci risolve i problemi. Ripeto, ho estremizzato un po' le due visioni, però mi sembra che in qualche modo degenerazione in una direzione o nell'altra ci sia. Ecco, quindi questa seconda domanda era proprio tesa a dire: ma quale invece deve essere il rapporto corretto fra questi tre mondi, amministrazione pubblica, cooperazione sociale e volontariato sociale? Ecco, per discutere un po' di queste cose, gli amici che sono a questo tavolo sono, dalla mia sinistra, Maurizio Tomassini, che è il responsabile dell'ambito sociale dove ricade il Comune di Fano. Non posso dire dove il Comune di Fano è capofila, ma qui non apriamo l'ennesima polemica. Naturalmente il Comune di Fano è di gran lunga il comune maggiore di questi comuni che rappresentano l'ambito, però in questo momento, per vari motivi, non è tanto questo l'argomento di questa sera, non è il comune capofila.
Ecco. No, è il comune capofila.
Non ha la presidenza. È il comune capofila, ovviamente, perché, però non ha la presidenza dell'ambito, giusta correzione. Luciano Schiaroli, che non solo è della Caritas e quindi dell'organizzazione che ha promosso la scuola di pace, ma che ultimamente si sta occupando della cooperativa sociale Casa Accessibile, proprio perché quello della casa, e poi lo sentiremo, è uno degli ambiti di maggiore diciamo tensione sociale che anche la nostra città, che pure non è una città con gravissimi problemi dal punto di vista abitativo, è invece, appunto, problemi ce ne sono, e sarà poi Luciano a parlarci dal suo punto di vista. Giacomo Gasperi, a mia destra, è il direttore di Conf Cooperative Marche, quindi di una centrale cooperativa, di un gruppo di un consorzio di cooperative, insomma, poi ci dirà lui, insomma, che cosa sta facendo, e quindi dal punto di vista delle cooperative sociali come le questioni che abbiamo posto vengono viste. E infine alla mia destra Giovanni Santarelli, che è funzionario della Regione Marche dei servizi sociali. Ovviamente il ruolo della Regione è un ruolo molto importante nell'ambito sociale, e quindi anche da lui poi vorremmo capire come si muove la Regione, quali prospettive, in quali direzioni andare. Le due questioni che ho posto ovviamente sono del tutto libere, non siete obbligati a rispondere ad entrambe nel primo giro e nel secondo, anche perché pensavamo un po' di organizzarci in questo modo: un primo giro più o meno di 10 minuti a testa, e magari vi faccio un segno quando cominciate ad avvicinarvi, diciamo, alla fine, in cui affrontate liberamente una o tutte e due le questioni o quello che vi pare, se volete. Poi aprirei il dibattito subito, perché penso siano interessanti i contributi che potrebbero venire anche da ciascuno di voi, e poi facciamo un secondo giro, poi se serve facciamo anche un nuovo confronto, diciamo, con il pubblico. Non ci siamo messi d'accordo, adesso che ci penso, da chi comincia, quindi o qualcuno vuole subito cominciare me lo dice. Maurizio, vuoi cominciare tu? Benissimo.
Allora, ti passo. Questo funziona? No. Questo funziona, però è un po', forse ti conviene questo.
Allora, buonasera a tutti, ringrazio per questo invito la Scuola di Pace, che tra l'altro, voglio dire, secondo me è un'iniziativa d'eccellenza nel nostro territorio e va messa in un processo anche di particolare attenzione da parte di tutte le varie posizioni che abbiamo rispetto ai problemi che stiamo affrontando e che cominciamo in qualche modo questa sera, voglio dire, anche ad analizzare. Io vorrei partire partendo da una definizione dei volontari. Se voi vi ricordate, anni fa uno dei fondatori del volontariato in Italia, Tavazza, che naturalmente ebbe un ruolo molto, molto importante, e tra l'altro è morto, disse che il volontario era un cittadino che, avendo già svolto le sue attività, quindi avendo un ruolo all'interno della società, prestava gratuitamente il suo tempo libero per sostenere situazioni di difficoltà nel proprio territorio, ponendo al centro, diciamo così, questa capacità di offerta gratuita e naturalmente questa specificità, soprattutto relazionale, verso le problematiche del sociale. Ma ribadiva al tempo stesso Tavazza che questo tipo di prestazione non era sostitutiva e non doveva essere alternativa agli obblighi che i servizi pubblici hanno rispetto alle prestazioni dei servizi, i servizi, diciamo così, che sono di competenza del pubblico. Tant'è vero che lui portava l'esempio dell'assistenza domiciliare agli anziani, diceva che il servizio di assistenza domiciliare che i comuni facevano era, diciamo così, un servizio competenza degli enti locali, quindi spettava ai comuni garantire l'assistenza domiciliare. Il volontario interveniva dando la sua disponibilità di tempo all'ascolto, alla compagnia, altre prestazioni, al di fuori dei compiti che naturalmente spettavano agli assistenti domiciliari di base, e che però questa attività serviva per migliorare, per qualificare un servizio pubblico che altrimenti sarebbe stato limitato a degli orari specifici rispetto ai contratti, agli appalti e alle relazioni che il Comune aveva con le cooperative sociali, spesso con cui aveva di fatto, voglio dire, un rapporto di contratto operativo. La prima domanda che Benigni ci ha mandato è soprattutto quella di capire, secondo noi, quali sono le questioni più rilevanti che ci dovrebbero affrontare nei prossimi anni. Noi abbiamo praticamente già elaborato due piani di zona, nei quali abbiamo cercato di leggere e di analizzare i bisogni. E da questi due piani di zona, l'ultimo è un piano di zona triennale, ormai si delineano due questioni rilevanti e che naturalmente hanno una valenza di emergenza che si pone in maniera pressante alle amministrazioni pubbliche, alla cittadinanza, alla sanità, a tutti i soggetti che naturalmente hanno ruoli rispetto a questo problema. È il problema dell'età alta, cioè soprattutto di quella fascia di popolazione anziana che non è più autosufficiente, e i numeri attuali che noi abbiamo sono, tra l'altro, voglio dire, significativi. Nel nostro ambito 2.847 sono gli anziani non autosufficienti, a cui viene fornita l'indennità di accompagnamento, il cosiddetto assegno di accompagnamento. L'assegno di accompagnamento viene dato a coloro che non sono in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita, quindi mangiare da soli, andare in bagno da soli, avere autonomie. 2.847 persone sopra i 65 anni hanno queste problematicità, e secondo le proiezioni, sia le proiezioni Istat che noi abbiamo elaborato sui dati regionali, sia quelle che di fatto abbiamo operato in termini anche di prossimo decennio, ventennio, trentennio, quarantennio, cinquantennio, noi avremo una popolazione anziana che arriverà dalle punte del 30-35% della popolazione nei prossimi vent'anni, con una esigenza di intervento, soprattutto di intervento sanitario e sociale nella fascia più a rischio, che sarà l'emergenza del nostro paese e dei nostri comuni, del nostro territorio. Abbiamo un indice di vecchiaia che è più alto di quello regionale, 174, quello regionale 170 e quello nazionale è 135, quindi noi ci collochiamo tra le regioni con più, diciamo così, una popolazione anziana più alta, e naturalmente come ambito tra i comuni e gli ambiti della regione Marche con la popolazione anziana più alta. Quindi una delle emergenze nei prossimi anni sarà la tutela di queste persone con grossi problemi dal punto di vista anche delle risorse, perché le risorse assegnate sono del tutto insufficienti. E la più grossa rivoluzione che c'è stata nel nostro sistema di welfare, io sostengo, negli ultimi 10 anni è stata l'arrivo delle immigrate straniere, che hanno praticamente coperto un bisogno che, per quanto riguarda il nostro territorio, raggiunge 771 unità e per quanto riguarda l'ambito 1424 unità. Quindi un anziano su due di questi 2847 sono assistiti a domicilio da assistenti straniere, spesso, voglio dire, che vengono da paesi in cui il reddito medio mensile è di 60 euro, la Moldavia, dove situazioni di povertà e di difficoltà le hanno portate ad emigrare e naturalmente con il loro reddito mantengono, con il trasferimento del loro reddito mantengono le loro famiglie nei paesi d'origine. Ma questa situazione, che in qualche modo ha tamponato questo bisogno, probabilmente nei prossimi anni evolverà e naturalmente dovremo fare i conti probabilmente con un problema che aumenta nel numero. Pensate che le persone con Alzheimer a Fano sono circa 400, il primario del reparto lungo degenza dell'ospedale di Fano ci ha detto che la proiezione di queste malattie nei prossimi anni è che raddoppia, quindi noi avremmo a breve una situazione da questo punto di vista che sarà drammatica. Questo è il punto dolente. A fronte di questo lo Stato ha più volte, come dire, il governo attuale ha più volte accantonato il problema di mettere a regime un processo di finanziamento con, secondo quanto previsto dalla legge 328, che era e rimane cioè praticamente risorse da assegnare alla non autosufficienza, quindi un capitolo di bilancio finalizzato a sostenere questo processo, il Fondo Nazionale per la non autosufficienza. Si è arrivati anche ad una proposta parlamentare bipartisan, quindi appoggiata sia dalla maggioranza che dall'opposizione alla Commissione Sanità e Sociale. Quando poi questa proposta è stata portata, come del resto è di obbligo, alla Commissione Bilancio, il ministro Siniscalco dopo, il ministro dell'Economia, dissero che questa non era una priorità e che le risorse, che naturalmente dovevano venire o dalla fiscalità aggiuntiva o da altre forme di finanziamento, non erano disponibili. E quindi siamo in una situazione nella quale, a fronte di questo problema che investe milioni di famiglie in Italia, migliaia di famiglie nel nostro ambito, non ci sono risposte che in qualche modo diano una sicurezza dal punto di vista delle risorse assegnate. Questo è il primo, diciamo così, problema che abbiamo. Il secondo problema che abbiamo è un problema che naturalmente avanzerà nei prossimi anni fortemente, e già, voglio dire, all'attenzione anche dell'opinione pubblica, dei mass media, è il problema dell'immigrazione. Noi abbiamo avuto un'immigrazione recente, che tra l'altro, voglio dire, è un'immigrazione con anche dei tassi che non sono poi quelli dei paesi dell'Europa, dove naturalmente hanno avuto un'immigrazione precedente molto più consistente, però è un'immigrazione che sta naturalmente entrando nel nostro sistema, è un'immigrazione che pone il problema della casa, ad esempio, come un'emergenza, anche perché di fatto di fronte a redditi di lavoro che nel nostro territorio, comunque il lavoro gli immigrati l'hanno trovato, soprattutto perché di fatto c'era un'offerta di lavori che gli italiani non vogliono fare, che comunque è difficile trovare persone che fanno determinati lavori, e questi lavoratori hanno coperto questa domanda pressante delle imprese, a fronte a redditi da lavoro dipendente che raggiungono, quando poi va bene, 1000 euro al mese. Di fronte a questi redditi di lavoro dipendente, il costo degli alloggi nel nostro territorio ha raggiunto delle cifre esorbitanti, e quindi quando si parla di un alloggio che va, diciamo, con prezzi mensili di 500 euro al mese, capite quale difficoltà naturalmente esistono nel conciliare le risorse economiche e quindi le problematicità che investono queste fasce di popolazione, che poi sono anche gli italiani, non è che sono solo gli stranieri da questo punto di vista, soprattutto l'immigrazione meridionale che è presente fortemente nel nostro territorio, per capire che questa è un'emergenza sul quale poi si deve intervenire per mettere a freno i processi di povertà che comunque da questo punto di vista, i povertà relativi, sono stati e sono pressanti dal punto di vista del nostro territorio. E, un'altra questione, e poi chiudo e passo subito, diciamo, il microfono al secondo intervento, è quello che noi poniamo all'attenzione anche della cittadinanza, che è il problema della salute mentale. Tra le varie problematicità che abbiamo nell'area della disabilità, la salute mentale rimane per noi una di quelle questioni che sono meno coperte dai servizi. Noi abbiamo un DSM che ha ha praticamente un numero di addetti inferiore a quelli che percentualmente sono presenti nelle altre zone sanitarie, abbiamo un numero di abbiamo un aumento di casi, soprattutto di giovani, che hanno naturalmente necessità di essere presi in carico dal sistema sanitario, ma anche dal sistema sociale integrato, e uno di quegli aspetti di criticità che abbiamo è che a fronte a questa situazione abbiamo dei servizi molto carenti. Questo è, diciamo così, forse uno dei problemi che sono più rilevanti rispetto alle problematiche che abbiamo nel nostro territorio per quanto riguarda il sociale. Concludo dicendo che, e poi dopo nel secondo giro mi riservo, del rapporto pubblico-privato e delle organizzazioni della cooperazione sociale e del volontariato presente nel territorio, dicendo che noi abbiamo un numero considerevole di associazioni di volontariato presenti nel territorio, sono 88 quelle presenti, e abbiamo 12 cooperative sociali, delle quali naturalmente molte vengono da fuori territorio, ma che operano con contratti e convenzioni con gli enti locali dei nostri comuni.
Bene, grazie per questo primo giro. DSM è il Dipartimento di Salute Mentale, giusto per tutti i tecnici magari che sono presenti, e volevo precisare, avere conferma da Maurizio, dunque l'ambito come popolazione rispetto alla città è circa il doppio?
Dunque noi abbiamo 102.000 abitanti l'ambito, 60.000 abitanti Fano.
Perfetto. Ecco, e la questione della salute mentale, va precisato, è soprattutto un compito sanitario più che del comune, quindi è una carenza, diciamo, ovviamente è sempre importante un'integrazione sociosanitaria, però è una problematica soprattutto che afferisce alla sanità e che effettivamente ormai da molti anni è una grossa carenza un po' dappertutto, in particolare poi anche la nostra. Direi a sto punto, seguiamo il giro da sinistra a destra, Luciano Schiavone.
Buonasera a tutti. Io parlo un po', come diceva Luciano, sia a nome della Caritas diocesana, essendo collaboratore in qualche maniera con un po' di tempo che do a disposizione, sia a nome di questa cooperativa che abbiamo da poco costituito, che si occupa di disagio abitativo. E alla domanda come si fa a costruire una pace, un percorso di pace nella città, bisogna costruirla iniziando a valutare ed eliminare tutti i rischi di vulnerabilità che ormai si stanno sempre più elevando, anche che chi lavora è a rischio di vulnerabilità. Ci sono sempre più lavoratori poveri, portatori sani di disagio, famiglie che chiedono parco cibo, famiglie fanesi che chiedono parco cibo, pagamento di bollette. E anche dei passaggi del centro d'ascolto della Caritas diocesana emergono i soliti temi, quelli della mancanza di lavoro, delle carenze di difficoltà economiche, la mancanza d'alloggio, di alloggi inadeguati. E credo che un punto fondamentale, in ogni caso, per avviare un percorso di pace e di convivenza è quello di eliminare ogni traccia di razzismo, di distinzione di razza, di sesso, di religione. E quindi occorre accogliere la persona veramente in tutta la sua integrità. E chiaramente, come diceva Maurizio, purtroppo mi devo ripetere, anche perché in migrazione mi occupo anche in Caritas, il problema dell'immigrazione è un problema non più emergente, ormai è un problema quotidiano, non parlerei più, bisogna che togliamo di mezzo l'emergenza, bisogna che parliamo di quotidianità, altrimenti veramente il problema non lo riusciremo a risolvere mai. Abbiamo 3 milioni di immigrati che aumentano di 200.000 all'anno, quindi con una densità veramente forte. Nella nostra provincia sono 20.000, aumentano di 5.000 all'anno. Fra 5 anni ne avremo 1 milione in più, fra 30 anni ne avremo il 15%, il 20%. Quindi costruire la pace nella nostra città con le persone migranti vuol dire mettersi insieme tutti, cioè non è possibile delegare qualcosa a qualcuno, né all'ente pubblico, né al privato, né alla cooperazione, né alle associazioni, tutti dobbiamo fare qualcosa. Queste sono persone che ci sono, che esistono e che aumenteranno sempre di più e che non sono più persone di passaggio. Però noi come ci mettiamo di fronte a queste persone? Le persone che vengono qua sono sottoposte continuamente ad umiliazioni. Noi non possiamo pensare sempre a persone di serie A, a persone di serie B. Quindi fra italiani e immigrati c'è sempre un profondo sentimento di estraneità, noi e loro. Non è possibile più ragionare in questa maniera. Il sistema nostro è cinico, non è solidale. Occorre una progettazione comune, un progetto politico forte, noi e loro insieme, non solamente noi, progettare per loro. L'altra domenica, una domenica di carnevale, ero a passeggio con mia moglie, abbiamo incontrato una dei nostri amici albanesi, e passeggiando abbiamo incontrato un'altra famiglia che va a scuola con il proprio figlio. Allora mia moglie è venuto spontaneo di chiedere: ma tu con quella signora ti frequenti, ti incontri? E la risposta è stata: quella signora non mi parla. Veramente è stata una stilettata, insomma, quella signora non mi parla, non mi rivolge una parola. Allora, quale dialogo è possibile se i presupposti sono questi? Quindi, occorre riscoprire le persone, riscoprire l'ascolto silenzioso, mettersi a fianco di racconti che spesso sono di sofferenza, di isolamento. Non è possibile pensare agli immigrati come poveri se vivono nel loro paese. Invece il problema è se vengono qui da noi. E un ruolo fondamentale, sia a livello locale sia a livello nazionale, credo che sia il ruolo della scuola. Il ruolo della scuola, cioè la scuola vive spesso con tantissimi immigrati, nei nostri paesi dell'entroterra ormai sono forte le percentuali di iscrizioni di bambini immigrati anche superiore ai ragazzi italiani. Però c'è una forte dispersione scolastica a livello marchigiano. Adesso io i dati, mi dispiace che non c'è Fabio, che forse poteva avere qualche dato comunale, però a livello regionale la dispersione scolastica è una delle più alte nelle Marche, e oltretutto nelle Marche c'è un rendimento nettamente inferiore rispetto ai ragazzi italiani, rispetto alle altre regioni. E quindi occorre stare attento a questo fenomeno, quindi una politica scolastica attenta è fondamentale, perché altrimenti il processo di crescita e di inserimento sociale sarà sempre, sempre basso. Quindi noi rischiamo veramente di avere gli immigrati solo braccia per lavorare, ma non persone con le quali convivere e costruire un futuro di pace. E poi bisogna pensare all'integrazione, su questo famoso concetto di integrazione sul quale tanto parliamo, ma l'integrazione non si può pensare che sia a senso unico. L'integrazione non è pensare che ci sia un'assimilazione totale e una riproduzione di quello che noi siamo sugli altri, ma occorre pensare che dobbiamo cambiare un po' tutti, solo così potremo vivere in pace. Un altro problema, sempre riprendo un po' quello che diceva prima Maurizio, è il problema degli anziani. La nostra città ha un livello di invecchiamento demografico fra i più alti e è diffusa l'assistenza agli anziani e disabili, come diceva Maurizio, soprattutto affidata all'immigrazione extracomunitaria, alle badanti, no? Come vengono ormai definite. Però questo fenomeno della mente delle badanti apre una problematica complessa a causa delle politiche familiari insufficienti e forse in alcune parti anche inesistenti da parte degli enti dei governi locali. Chiaramente c'è stato tutto un cambiamento all'interno della famiglia, non c'è più la famiglia patriarcale, le famiglie sono disgregate, disunite. Però c'è questo aumentato fabbisogno di assistenza domiciliare e siccome poi le risposte pubbliche non ci sono state, allora le persone hanno dovuto in qualche modo affidarsi al personale esterno, alle badanti, che poi oltretutto anche l'inserimento di una badante vediamo che sta modificando anche l'assetto stesso familiare. Le famiglie cambiano al loro interno la presenza delle badanti che hanno una cultura diversa, che insegnano, cioè fanno assistenza agli anziani, ma insegnano i figli spesso, no? E quindi le famiglie, voglio dire, in assenza di questa politica di welfare, si è assunta in proprio il peso di trovare una soluzione. E si sono fatte carico anche, le famiglie si fanno carico delle retribuzioni del personale, no? E anche degli oneri previdenziali. E da parte delle istituzioni non c'è spesso risposta. E questo è un rischio, perché è il rischio che effettivamente una presa di posizione dalle famiglie per risolvere i propri problemi deresponsabilizzi ancora di più i poteri locali del compito istituzionale che loro hanno, no? L'aumento della popolazione, sempre io ho guardato i dati dell'Istat, nel 2015 nelle Marche ci saranno 40.000 ultra settantenni in più. Adesso fanno, sì, sì. Le percentuali saranno 3.000, 4.000, non so quanti, però. Quindi il modello badanti non è sicuramente la soluzione, la risposta alla carenza dei sistemi di web. E io vorrei buttare un attimo un occhio anche, però non solamente sugli anziani, ma vorrei un attimo affrontare il tema delle badanti stesse, di queste donne che vivono qua, lontane dalle famiglie, spesso sposate con figli a carico in Moldavia, in Ucraina, che mandano il loro pacco cibo tutte le settimane col camioncino che parte dal Pincio, con i soldi che risparmiano da mandare a casa per comprare la casa. Però anche per queste persone che aumentano oltretutto con l'apertura dei paesi dell'est, arrivano con il visto turistico, si fermano, diventano irregolari, non ci sono regolarizzazioni, occorrono delle proposte sociali anche per loro. Noi le vediamo spesso nelle loro giornate libere al Pincio, con la pioggia, con la neve, col freddo, d'estate vanno al mare, sono da sole, nessuno se ne occupa. E qui punto il dito non solamente sull'ente pubblico, ma credo che anche la Chiesa locale debba veramente svolgere un ruolo importante. C'è il problema della legalità di queste donne, perché sono irregolari, noi però ci fanno comodo, non le regolarizziamo, ci fanno comodo, le teniamo, anche perché essendo irregolari non hanno quasi diritto a nulla. Oltretutto avere una badante regolare in casa vuol dire tenerla 24 ore su 24, senza nessuna regola, senza nessun contratto, senza nessuna. E quindi c'è uno sfruttamento molto, molto forte, spesso. E poi ci sono problemi di anziani soli che vivono in conflitto con queste donne, non c'è nessun controllo né da parte del volontariato né da parte dell'ente pubblico. E poi vedete anche sui giornali che poi può succedere di tutto. Ultimo tema che volevo far presente è quello del disagio abitativo, sul quale stiamo un po' cercando di lavorare in questi ultimi anni, anche perché è un problema che investe anche coloro che acquistano casa. Cioè, non è che chi acquista casa ha risolto il problema, perché poi i mutui sono spesso trentennali. E si perde il lavoro, si perde la casa, la banca ti riprende i soldi, ti riprende la casa. Chiaramente un problema dei più complessi, no? Che è dovuto non solamente alla condizione degli immigrati, chiaramente è quello che l'ha forse più evidenziato, ma ci sono ormai moltissimi italiani che vengono dal sud d'Italia, che trovano veramente difficoltà a sostenere degli affitti e dei mutui adeguati. C'è una domanda di alloggi in affitto che veramente a Cano in Calmerati che è in netto aumento, però c'è un'offerta abitativa pubblica che è altamente sufficiente. Anche se i tre quarti degli italiani hanno una casa di proprietà, il patrimonio abitativo in affitto è solamente del 20% rispetto ad una media europea che è del 35%. E, oltretutto, sempre riguardando gli immigrati, sono spesso male alloggiati, vivono ammassati in sistemazioni precarie. Secondo un rapporto che è stato fatto nel 2000 dall'Ares, altra ricerca solidarietà, per quanto riguarda gli immigrati, sono soggetti a canoni di affitto superiori tra il 40 e il 70% rispetto a quelli richiesti dagli italiani. Questo perché? Perché si ritiene che le abitudini degli immigrati siano diverse, abitudini religiose, diversità di orario, diversità alimentari, si sente ormai per le strade profumi diversi, no? Una volta si sentiva chiodo di garofano, adesso si sente il fritto, si sente di tutto. Questo dà fastidio ai condomini. I condomini vogliono famiglie normali, richiedono una famiglia normale, non richiedono una famiglia speciale. Ecco, queste sono tutte forme più o meno ospizie di discriminazione. Oltretutto c'è stato un incremento dei prezzi degli immobili che veramente è stato del 50% negli ultimi 5 anni, tra il 2000 e il 2005 i prezzi degli immobili sono aumentati del 50%, mentre l'incremento del potere d'acquisto è stato circa del 32%. La maggior parte quindi delle famiglie si trovano a vivere in affitti. Si colloca in una fascia di reddito medio-basso, perché il 60% delle persone che vivono in affitto ha un reddito inferiore ai 18.000 euro. Ma se pensate che poi l'affitto è di 500-600 euro, quindi 6.000 euro all'anno, vuol dire che viene a mangiare minimo un 30%. Del proprio reddito, soprattutto per quelli che vivono soli, dal 30 al 50% del reddito, e il resto serve per vivere, bollette, telefono, gas, acqua, eccetera, eccetera. E si fa fatica a dare una risposta. Ecco, appunto per cercare, non so se devo un attimo concludere, no? Abbiamo, siamo partiti un po' con questa esperienza che è nata un po' dall'esperienza che con gli amici qua che vedo seduti abbiamo avuto per oltre 10 anni gestendo una casa di prima accoglienza, no? Nel corso di questi 10 anni abbiamo un po' visto l'evolversi delle situazioni in cui prima gli immigrati venivano da soli, non conoscevano la lingua, avevano bisogno di un punto d'appoggio temporaneo tanto per tamponare la situazione. Poi piano piano nell'evolversi di tutti questi anni abbiamo visto come le richieste sono cambiate, i bisogni sono cambiati, c'era sempre più l'esigenza di un posto fisso, di un alloggio fisso, no? Con il quale poter vivere, con il quale poter ricongiungersi con la propria famiglia. Oltretutto ricongiungersi con la propria famiglia, con gli indicatori che vengono richiesti, non è semplice ricongiungersi con la famiglia. Le famiglie di immigrati sono numerose, per ricongiungere famiglie con 4-5 figli hanno bisogno di un appartamento di 95-100 metri quadri calpestabili, che vuol dire avere un appartamento di 140 metri, e con un reddito adeguato. Ecco, da queste riflessioni che abbiamo fatto insieme a noi amici che avevamo gestito questa cosa, è nata, poi abbiamo capito che i bisogni erano diversi, quindi è nata questa cooperativa che nel corso di questo anno ha un po' ragionato su come cercare di dare in qualche modo una risposta che non, chiaramente non risolve il problema del disagio abitativo e non siamo qui per risolverlo. Ma che vuole essere un segno che qualcosa si può fare, perché non possiamo, a qualcuno che ci chiede una casa, non possiamo dare il pacco cibo o dare un contributo economico o pagare la bolletta. se qualcuno ci chiede una casa bisogna che gli diamo una casa, cioè, se no facciamo un'altra cosa, cioè, cambiamo, cioè, non prendiamo in giro la gente. E allora abbiamo costituito questa cooperativa che in questo momento ha inserito in due appartamenti di persone che conoscevamo, tante famiglie di immigrati. In questo momento sta gestendo un appartamento in centro nel quale abbiamo inserito una persona senegalese che aveva bisogno di ricongiungersi, è 10 anni che sta a Fano e non riesce a trovare un appartamento di metratura tale che gli permetta di ricongiungersi con propria moglie, ha 5 figli, questa persona 10 anni non riesce a ricongiungersi. Fortunatamente questo appartamento è grande, quindi siamo riusciti a fargli fare tutte le pratiche per poter ricongiungersi. Poi quando ci sarà ricongiunto troverà un appartamento, speriamo, adeguato. E in questo momento, fra una quindicina di giorni, spero anche prima, inizieremo la ristrutturazione della canonica di Lusciano, che con un progetto del 8 per 1000 che abbiamo presentato in Caritas Italiana l'anno scorso e che è stato finanziato, verrà ristrutturato in 5 appartamenti. In questi 5 appartamenti li metteremo a disposizione di altrettante famiglie, molto probabilmente 4 per famiglie e 1 per multiconvivenza se ci fosse necessità o per altre esigenze, e che verrà gestito dalla nostra cooperativa insieme a Lusciano Insieme, alla parrocchia e altre associazioni che dovranno unirsi in quest'opera che stiamo portando avanti.
Bene, grazie a Luciano che, anche se ha sforato un po' i tempi, ha toccato molti temi. Io le riprendo a flash 3 perché mi sembrano importanti. La questione della casa la leggo fortemente alla questione del piano regolatore. In questi giorni è stato presentato un nuovo piano regolatore, qualcuno di noi ha avuto modo di guardarlo e di studiarlo, mi sembra che sia molto poco attento alle questioni della casa e molto più a continuare uno sviluppo edilizio, un investimento nel mattone che credo nessuno di noi senta il bisogno di continuare. Quindi su questo chi anche ha ruoli istituzionali dovrà, credo, molto ragionare e fare perché questo piano regolatore possa essere invece un piano di svolta rispetto alle necessità della casa. La seconda questione che mi ha segnalato una mia amica prima di venire qua, che io non posso venire, però segnala questo, e riprendo le cose che diceva Luciano, non so se sapete cosa succederà martedì prossimo. Martedì prossimo mi hanno detto addirittura che in certe città italiane sono già in fila,
sì.
Perché martedì prossimo ci sarà la questione dei flussi. È una cosa veramente di un livello di inciviltà, a mio avviso, incredibile. Cioè, le persone che si trovano in Italia e che hanno necessità di regolarizzarsi, martedì è come dire, si apre una finestra. Chi riesce a mettersi in fila, mi viene in mente quel racconto evangelico in cui quando si muoveva l'acqua chi si buttava per primo veniva sanato, e se era uno che era paralizzato non riusciva mai a entrare per primo. Ecco, mi sembra un po' un racconto simile. Cioè ci saranno centinaia, in tutta Italia saranno credo centinaia di migliaia le persone che si metteranno in fila sperando di riuscire ad essere fra coloro che avranno la fortuna di poter diventare persone regolari, quindi normali, perché invece le altre continueranno a essere persone senza diritti e senza cittadinanza. La segnalo perché mi dicevano probabilmente ci sarà bisogno, forse a Fano non sarà così grave, ma certamente nelle città più grandi ci sarà bisogno anche proprio di fare un'opera molto pratica, di portare qualcosa da mangiare, da bere, di tenergli il posto per andare in bagno, perché saranno situazioni drammatiche. Questo è il livello di civiltà in cui siamo in Italia. La terza questione, mi veniva in mente questo, ecco, un dibattito, una riflessione a tavola rotonda come questa, me la immagino nelle nostre scuole superiori, perché mi rendo conto, avendo figli di quell'età, quanto poco i nostri figli conoscono le questioni sociali della nostra città. Ho sempre più l'impressione che vivono in un mondo, diciamo, irreale, che non si rendono conto, ecco, di quante problematiche, di quante difficoltà. E io non so adesso i dati sul volontariato, se rispetto a 20-30 anni fa le cose stanno cambiando, però ho l'impressione che nel tempo, diciamo, di più o meno di quelli che in questa parte del tavolo avevano 20 anni, c'era molta più desiderio di cambiare il mondo e di rovesciarlo, insomma, chi magari per strade sbagliate, insomma. Ecco, oggi mi sembra che ci sarebbe sempre più la necessità di stimolare i giovani ad aprire gli occhi sulla loro realtà. Ecco, quindi mi sembrerebbe molto bello se dibattiti di questo genere si potessero fare all'interno degli istituti scolastici superiori della nostra città. Adesso do la parola a Giacomo Gasperi, il quale, stavo pensando, riassume un po' in sé le tre gambe della tavola rotonda di oggi, perché attualmente è direttore di Conf Cooperative, quindi ovviamente pienamente immerso nel mondo delle cooperative. È persona però da sempre impegnata nel volontariato ed è stato anche all'interno dei servizi sociali del Comune di Pano, quindi dentro l'amministrazione pubblica. Quindi chi meglio di lui vede tutte e tre le gambe di questo tavolo? Ecco, adesso sentiamo Giacomo Gasperi.
Buonasera a tutti. Difatti, per confermare questa cosa di Luciano, la mia riflessione è centrata soprattutto sul rapporto tra volontariato, ente pubblico e cooperazione. E, innanzitutto direi questo, che per poter parlare del rapporto tra queste tre entità dobbiamo partire dal fatto che sono entità diverse, cioè una regola di fondo della comunicazione è che innanzitutto bisogna capire quella che è la propria identità, quindi bisogna essere sicuri di quello che si è, quindi avere chiarezza sulla propria identità e sulla propria diversità, e poi ovviamente non arroccarsi su questa diversità, ma cominciare a dialogare con chi è diverso da te. Questo aiuta, secondo me, sempre a fare pulizia all'interno di un campo per poter realmente comunicare. E questa è una regola, per esempio, chi ha partecipato, no, a delle equipe multidisciplinari dove, no, c'erano figure sociali, figure sanitarie, quindi varie professionalità. La regola è sempre molto difficile andare d'accordo, no, tra professionalità diverse quando ti metti insieme e così, però la regola di fondo per poter andare d'accordo è quella che ciascuno sappia bene quello che è il proprio, sappia fare bene quello che è il proprio mestiere, quello che è il proprio lavoro, quindi prima regola. La seconda regola è che ciascuno non invada il campo, il mestiere, il lavoro dell'altro, quindi se c'è in un'equipe un assistente sociale, un medico, un'infermiera, ecco, l'assistente sociale non deve pensare di andare a fare il medico o l'infermiera, ma deve pensare a far bene, deve saper far bene il proprio lavoro e deve pensare a far bene il proprio lavoro cercando però di dialogare con le persone che lavorano insieme a lui. Secondo me, nel caso dell'ente pubblico, cooperazione sociale e volontariato, la regola è la stessa, nel senso che dobbiamo innanzitutto partire dal fatto che sono tre soggetti diversi, tre soggetti che però debbono riuscire a dialogare e a mettersi insieme. Mi dispiace che stasera non c'è l'assessore Buccioni, perché avrei con Fabio, che è un amico, dall'altro avrei come dire, discusso volentieri di questa cosa, perché probabilmente so anche che la pensiamo un po' diversamente, quindi sarebbe stato stimolante. E quindi, se sono tre soggetti diversi, dobbiamo un attimo, adesso non la voglio far lunga, però dobbiamo un attimo capire che cosa fa uno e che cosa fa l'altro. E secondo me, quindi insomma, tentando di identificarli, a mio avviso l'ente pubblico è il soggetto che governa ed amministra un territorio, e quindi il territorio e la popolazione che vive e che insiste su quel territorio. Fondamentalmente il ruolo, faccio l'esempio del comune come ente pubblico, no, più vicino alla gente, cioè il ruolo del comune è quello di governare un territorio, e quindi c'è ad esempio lo strumento del piano regolatore che regola l'utilizzo del territorio, ed è quello poi di governare le persone che vivono all'interno di quel territorio, quindi occuparsi della qualità della vita delle persone che vivono all'interno di quel territorio. Rispetto a questo c'è stata un'evoluzione normativa nel corso del tempo, evoluzione che è stata anche molto significativa, nel senso che 50 anni fa, di fatto, limitando il discorso al welfare, quindi alla protezione sociale delle persone, 50 anni fa la storia ovviamente era completamente diversa, perché di fatto ogni cittadino veniva un po' lasciato a se stesso, quindi alla propria famiglia o eventualmente ad un discorso di tipo caritativo. Oggi, fortunatamente, per fortuna, non è più così, e quindi c'è da parte dell'ente pubblico un dovere preciso di intervenire rispetto alle persone che vivono all'interno di quel territorio. E questo è, a mio avviso, una conquista ed un valore. E addirittura è quello del welfare un settore che viene ritenuto strategico, no? per un ente pubblico. Invece, venendo ad uno degli altri due soggetti, no? al volontariato, cioè che cos'è? Il volontariato nasce, a mio avviso, da un bisogno dell'uomo. Perché? Perché l'uomo non è solo, non vive solo, e quindi è un soggetto che è un soggetto relazionale, è un soggetto in relazione, che vive insieme ad altri. E quindi l'uomo ha bisogno, per realizzare se stesso, per trovare una propria dimensione di vita, ha bisogno di mettersi insieme ad altre persone, di relazionarsi insieme ad altre persone. Ha bisogno di acquisire un ruolo sociale, ha bisogno di un lavoro. Tra le cose, a mio avviso, no, del quale ha bisogno l'uomo, oltre in alcuni casi, è anche quella di mettersi, oltre che mettersi in relazione con altri, anche di aiutare gli altri. Perché? Perché questo a volte, no, lo realizza, lo fa sentire utile, le motivazioni ovviamente possono essere le più disparate, quindi ci possono essere motivazioni di tipo religioso, motivazioni di tipo psicologico, motivazioni di tipo, come dire, filantropico, comunque è probabilmente una dimensione dell'uomo, cioè in molti casi l'uomo ha bisogno di rendersi utile, di vivere insieme ad altri. E la caratteristica di fondo del volontariato qual è? È quella della gratuità, cioè il volontario agisce fondamentalmente non perché qualcuno glielo chiede o perché qualcuno lo paga per questo, ma agisce proprio perché è spinto da questo suo bisogno, che, ripeto, trova, a mio avviso, la motivazione in cause più diverse. La cooperazione. Quando parliamo di cooperazione nell'ambito del welfare, dobbiamo parlare di cooperazione sociale. Questa precisazione non è una precisazione, come dire, superflua, a mio avviso. Perché? Perché un conto è la cooperazione sociale. Io mi occupo in questo momento di tutti i settori della cooperazione, quindi edilizia, agricola, consumo, sociale e così via. Però quando parliamo di welfare parliamo di cooperazione sociale. Perché? Perché la cooperativa sociale ha delle caratteristiche peculiari rispetto agli altri settori. Il concetto di fondo sul quale si regge una cooperativa, la cooperazione, il concetto di cooperativa è quello della mutualità, cioè alcune persone che si mettono insieme perché hanno un beneficio da questo. Voglio dire, in agricoltura gli agricoltori si mettono insieme perché così vendono meglio il loro prodotto. Le cooperative di consumo, i soci delle cooperative di consumo si mettono insieme perché così acquistano ad un prezzo più basso. Nell'edilizia, perché così si fanno la casa ad un prezzo più basso. Nelle cooperative di produzione e lavoro i soci si mettono insieme perché così, diciamo, si creano una occasione di lavoro. E questo è il concetto di mutualità interna, quindi c'è un vantaggio per i soci dal mettersi insieme. Nel caso della cooperativa sociale c'è un elemento in più, cioè c'è, oltre alla mutualità interna, ovvero il motivo per cui i soci si mettono insieme, che è quello del lavoro, perché una cooperativa sociale fondamentalmente è una cooperativa di lavoro, nasce come cooperativa di lavoro, però nella cooperativa sociale c'è un elemento in più che è la mutualità esterna, ovvero la cooperativa sociale è un'impresa di comunità, cioè se noi prendiamo lo statuto di una cooperativa normale c'è il concetto di mutualità, quindi i soci che si mettono insieme per. Se prendiamo lo statuto di una cooperativa sociale, oltre ai soci che si mettono insieme per, c'è il concetto del fatto che la cooperativa svolge una funzione per la comunità. Questo è il concetto di mutualità esterna, cioè la cooperativa sociale non nasce solo per dar lavoro ai propri soci, ma nasce anche per svolgere una funzione a beneficio della comunità. Questo guarda, non è solo un fatto nominalistico, è un concetto di fondo, cioè, e questo nasce dalla legge che ha istituito le cooperative sociali nel 91 e viene riportato in tutti gli, deve essere riportato in tutti gli statuti delle cooperative sociali. Questo è un dato fondante, non è un particolare. E allora qual è il ruolo della cooperativa sociale? Il ruolo della cooperativa sociale nell'ambito del welfare è quindi quello di svolgere il proprio lavoro, che è il lavoro con le persone, in maniera professionale, cioè quindi pagati per questa cosa. Sapete che le cooperative sociali hanno tre settori di intervento, insomma la sanità, i servizi sociali e l'educazione. Quindi una cooperativa sociale è un'impresa e quindi è un soggetto che deve seguire una logica di impresa, un'impresa come tale deve fare utili. Quando parlo di utili, questo significa che lo scopo dell'impresa, intendo questo, non che lo scopo dell'impresa è quello di distribuire utili tra i soci, cosa che non è. Però nel momento in cui una cooperativa è un'impresa, ed è un'impresa, la cooperativa non deve fare debiti, ma deve fare utili, perché altrimenti se no i debiti poi c'è qualcuno che li deve pagare o c'è qualcuno che si trova mal partito perché qualcun altro non li paga. Quindi no, ci teniamo a sottolineare questo dato, cioè una cooperativa sociale è un'impresa e quindi è un insieme di soggetti che svolgono professionalmente un'attività, un lavoro nell'ambito dei servizi sociali. Quindi l'ente pubblico ha un ruolo, il volontariato ha un ruolo, la cooperazione sociale ha un altro genere di ruolo. Qual è il comune denominatore di questi tre soggetti? Il comune denominatore di questi tre soggetti, se vuol dire, così credo che sia evidente, è che tutti questi tre soggetti hanno come scopo, come finalità, quello dell'aiuto, del lavorare per qualcun altro, per la comunità, per le persone che vivono all'interno di un determinato territorio. L'ente pubblico, perché questo è, mi limito al settore dei servizi sociali, perché questo è ciò che emerge dalla legge, un obbligo di legge. Il volontariato perché è la sua ragion d'essere, nel senso che il volontario o singolo associato si pone come obiettivo quello di aiutare, sostenere, mettersi in relazione con qualcuno che ha bisogno. Il cooperatore sociale, la cooperativa sociale perché la sua ragion d'essere è quella di lavorare con le persone che si trovano in una situazione di bisogno o di disagio, in questo caso lavorare pagati da qualcun altro. Questo mi sembra insomma l'elemento comune di questi tre soggetti. E allora la sfida qual è? È che questi tre soggetti, pur nascendo come tre soggetti diversi, pur rimanendo come soggetti diversi, a mio avviso sono soggetti che debbono relazionarsi tra di loro e debbono stare all'interno di una logica, che è una logica comune, e io penso che questa logica, il regista di questa logica debba essere l'ente pubblico, l'ente locale, questa logica nell'interesse delle persone soprattutto che fanno più fatica e che vivono all'interno di un certo territorio.
Credo che conti poco che io dica che sono d'accordo con Giacomo, che mi sembra questo il giusto rapporto, sarebbe stato credo interessante sentire l'assessore Guccioli, ma non c'è. Sentiamo invece Giovanni Santarelli come ultimo giro, persona che almeno due delle tre gambe le ha sempre avute, persona che è impegnata sia nel volontariato sia funzionario della Regione Marche nei servizi sociali, quindi persona che cercherà di darci il suo contributo fresco fresco da un convegno, non so bene su che cosa, ma certamente su questioni sociali.
Su questioni sociali, perché non capisco altro nella vita. Allora, una prima affermazione. Ripensavo alla domanda che Ciano ci ha fatto, rapporto volontariato cooperativo amministrazione pubblica, no? E io volevo rivedere questa situazione sul fronte della difficoltà di vivere da parte di ciascuno di noi. Molte cose sono cambiate rispetto al CES di 20 anni fa, no? Proprio nel rapporto anche pubblico-privato, ma anche nel rapporto che ciascuno di noi ha con le difficoltà della vita. Si dice, forse tempo fa era più facile vivere, non lo so, sicuramente oggi è difficile vivere, ma lo è difficile al punto tale, e lo è in maniera così imprevedibile per quanto riguarda le difficoltà che ciascuno di noi può cogliere, non soltanto le marginalità sociali evidenti, ma tutta la situazione del nostro ceto medio, potremmo dire, è una situazione di vulnerabilità sociale. Cioè, la difficoltà di vivere che abbiamo oggi, da tutti i punti di vista, non soltanto economico, relazionale, si diceva, no? Nelle prospettive di vita futura, lavorative, no? Cioè questa precarietà sostanziale che caratterizza la vita di ciascuno di noi ha due sbocchi, inevitabile, o si sceglie uno o si sceglie l'altro, detto un po' drasticamente, o lo sbocco concorrenziale o lo sbocco solidale, cioè sono due prospettive di politiche pubbliche, non dico di scelte di vita, ma di politiche pubbliche su cui ci stiamo interrogando. Ovviamente io ho estremizzato, non si tratta di mettere da una parte statalismo e dall'altra parte liberismo, perché sono due posizioni estreme, come spesso capita per le situazioni estreme, in realtà non esistono, no? Ci sono soltanto estremizzazioni di modelli che abbiamo in testa. Ma sicuramente c'è un'alternativa di questo tipo. Ce lo procediamo nel costruire assieme, proprio per poter vivere, un percorso di solidarietà complessiva, economia solidale, rete solidale di servizi, cioè costruire un sistema che permette il recupero in termini di politiche pubbliche, di un percorso di sostegno collettivo ad affrontare la vita, o scegliamo un'altra strada, che è la strada sostanziale, l'abbiamo identificata col libero mercato, no? Che è una cosa di cui si parla tantissimo oggi, no? Ma che è sostanzialmente la logica concorrenziale, cioè chi ce la fa bene e chi non ce la fa, se proprio va a finir male, comunque qualcosa gli garantisco, ma se proprio va a finir male. Quindi la funzione pubblica ha sostanzialmente queste due prospettive che abbiamo davanti, e noi dobbiamo scegliere quale di queste due prospettive intorno alle quali costruire, ripeto, delle politiche pubbliche. E quando dico politiche pubbliche, e queste sono le due alternative che abbiamo davanti, dico delle politiche che non riguardano solo l'ente locale. Questa è l'altra intuizione che è cambiata molto in questi ultimi tempi. Ma vista la complessità di bisogni che ci troviamo di fronte come cittadini, non è mica pensabile delegare all'ente locale tutto fare o allo Stato tutto fare l'affrontare problemi così particolari, delicati, mutevoli, difficilmente classificabili come problemi che abbiamo oggi. È necessario che decliniamo la funzione pubblica nelle differenze che rimangono tra vari soggetti in termini di carattere più generale, cioè tutti noi siamo titolari di una funzione pubblica, a condizione che poi facciamo una scelta, ovviamente. Nell'attimo in cui diciamo che tutti noi siamo titolari di una funzione pubblica, sosteniamo automaticamente che la titolarità di questa funzione pubblica che ciascuno di noi si assume deve essere vissuta nella prospettiva della solidarietà o prossimità sociale. Cioè ciascuno di noi è responsabile della vita degli altri e ciascuno di noi deve assumersi una responsabilità nei confronti dell'altro nell'attimo in cui ha possibilità di essere chiamato a ragionare sul proprio territorio e sulle caratteristiche della vita del proprio territorio, degli abitanti di quel territorio da qui ai prossimi anni. Questa è una scelta, altrimenti potremmo dire vabbè, no, la funzione pubblica la lasciamo al mercato che svolge questa possibilità, come si diceva una volta nel 1800, non so mica cose nuove, no? Non lasciamo al mercato di autoregolarsi, poi abbiamo visto che succedono le guerre, ma questo è un particolare di cui siamo abituati, no? Allora si tratta di vedere come rideclinare questo ruolo di funzione pubblica integrata nella collettività, ciascuno con i propri ruoli, stabilendo delle regole precise. Ora, abbandoniamo la prospettiva concorrenziale che non ci interessa. Prendiamo in considerazione l'altra prospettiva, la prospettiva di costruire politiche pubbliche in cui ciascuno di noi si senta responsabile di un percorso sul quale deve dire la sua, attraverso regole prestabilite, in cui la sintesi deve essere fatta dalla rappresentanza pubblica, in quanto rappresentante della collettività, non in quanto ente distaccato dalla collettività, in quanto rappresentante della collettività, per cui è importante recuperare in questo senso un rapporto con le pubbliche istituzioni, perché sono nostre, no? Siamo noi pubbliche istituzioni, non sono i nostri rappresentanti pubbliche istituzioni, siamo noi, ripeto, pubbliche istituzioni, nell'attimo in cui ne abbiamo consapevolezza e ci comportiamo di conseguenza. Allora vedete che in questa prospettiva, fermo restando la mia specificità di cittadino o di organizzazione o di sensibilità, che rimane comunque, io sono parte integrante di questo sistema e devo entrarci. Per quello è assurdo dire, come si è detto fanno in questi ultimi tempi, l'ambito non funziona o esco dall'ambito, perché è stupido in linea di principio, perché è il luogo dove declinare il senso di partecipazione collettiva, come cittadino, come famiglia, come famiglie, come associazione, come cooperazione e così via, è quello il luogo dove rendo possibile pubblicamente la manifestazione di una volontà di cambiamento, di cui mi assumo la responsabilità, cioè chi non fa il suo compito, chi non svolge il proprio compito all'interno di questo sistema che abbiamo creato, deve essere ripreso, ma da parte di tutti, non c'è un grande vecchio che decide, siamo noi responsabili di un processo dove siamo protagonisti, quindi preparati, non autoreferenziali, ma profondamente interessati al bene comune, al bene pubblico, profondamente interessato al bene pubblico, e su questo sappiamo che non sempre avviene né da parte della pubblica amministrazione, ma nemmeno da parte molto spesso delle realtà associative che vivono la sindrome dell'autoreferenzialità, molto spesso tutti, siamo tutti coinvolti in questo senso, ma è necessario recuperare questa prospettiva. Per cui dico, rapporto pubblico-privato, dobbiamo vederlo in questa prospettiva, è la necessità di recuperare un'unità di una funzione pubblica che ci spetta, che non abbiamo sempre esercitato e in molti aspetti ci è stata tolta, ma che è l'unica possibilità che abbiamo in questa complessità di vita di continuare ad avere speranza di vivere senza guerre, possibilmente. Non sono soltanto le guerre drammatiche che vediamo, ma sono anche i conflitti sociali, sono anche, no, le periferie delle città, sono anche gli odi tra persone, sono anche le precarietà del lavoro, situazioni in cui ciascuno di noi vive drammaticamente una precarietà che gli crea ansia e quindi violenza, perché ha necessità di rapportarsi con sicurezza sopraffacendo l'altro. Questo è inevitabile, la prospettiva è questa. Quindi questo io vedo in questo modo il rapporto pubblico-privato. Poi ci sono delle regole, ci sono delle regole importanti e un sistema territoriale che deve rispettare delle regole ha nella normativa esistente, che è buona in Italia ancora, ha una normativa che rende possibile la stabilizzazione di legami di solidarietà, cioè l'assunzione di responsabilità nell'attimo in cui io dico una cosa in un luogo preposto ad ascoltarmi e finalizzato a produrre politiche pubbliche, io ho la possibilità di dargli una stabilizzazione, che non è soltanto l'appalto per l'acquisto di servizi, ma in genere quello che viene definito come un termine ambiguo, la sussidiarietà, come la intendo io, la sussidiarietà di chi partecipa a una funzione pubblica, non privatizza quello che è pubblico, ma pubblicizza quello che è privato, è esattamente l'opposto, pubblicizza ciò che è privato e non privatizza ciò che è pubblico. Ecco, questo io lo vedevo, perché mi sembrava importante anche proseguire, anche attraverso questi momenti, un ragionamento che il volontariato, la cooperazione devono fare su questi principi, su queste presenze, perché altrimenti strumenti importanti come i piani di zona, i tavoli di concertazione diventano burocrazia, inutile, e perdiamo un'occasione di partecipare. Partecipare non è facile, perché ciascuno di noi vuole partecipare come crede lui, partecipare è importante. Ecco, il secondo punto, la seconda domanda, anche qui, è che il problema è che creeranno più tensione. Innanzitutto è il non far funzionare quello che ho detto prima. veramente genera tensione, c'è l'altra logica del liberismo concorrenziale, è inevitabile. Poi ci sono tutta una serie di tentazioni, se diceva di tensioni, non di tentazioni, di tensioni, se diceva il problema degli anziani, andrebbe spiegato bene nei pro e nei contro cosa significa l'incremento dell'età anziana. Significa diminuzione del PIL, significa incremento dei servizi, significa anziano come risorsa, significa problema delle cure domiciliari. È un problema, non lo affronta, andrebbe affrontato davvero in termini molto più significativi. Significa il lavoro dei ragazzi, un altro problema di cui non abbiamo parlato, ma un altro elemento di tensione fortissima. La precarietà del lavoro, frutto anche di alcune normative di questo governo, che peraltro hanno esasperato alcune indicazioni del povero Biagi, perché la legge Biagi in realtà non è la legge Biagi, è la legge Maroni, è diversa, perché le prospettive proposte da Biagi erano diverse, c'è tutta una parte dei ammortizzatori sociali che non è stata ripresa dalla normativa. Bene, dobbiamo anche ripensare questa prospettiva, mantenere percorsi di flessibilità con la necessità di una tutela a lungo termine, e mi sembra che questo in prospettiva genere tensione, con un'altra prospettiva vissuta però una dinamica diversa è quella dell'immigrazione, ma soprattutto dei minori immigrati, ma in quanto futura seconda e terza generazione di immigrazione, cioè di futuri italiani che si troveranno, come è successo in altri paesi, non ad essere discriminati in quanto immigrati, ma ad essere davvero discriminati in quanto non italiani, in quanto persone non integrate in un contesto alla pari, pur essendo italiani. Questo è un processo culturale che dobbiamo rivedere tantissimo, a cominciare da noi cittadini, oltre che dalle istituzioni pubbliche, perché sono quegli elementi di tensione che potranno in prospettiva generare una città non solidale e non, come dicevi tu, non pacifica. Non pacifica.
Bene, grazie anche a Santarelli che ha introdotto, secondo me, nell'ultima proprio parte, due temi importanti, la questione della precarietà del lavoro, che mi sembra veramente un tema che rischia di scoppiare di qui ai prossimi mesi, salvo che il nuovo governo, qualunque esso sia, abbia intenzione di cambiare rotta, e la questione degli immigrati di seconda generazione. Detto questo, io darei subito la parola a voi e naturalmente i relatori potranno poi rispondere o comunque confrontarsi con le cose che gli altri relatori hanno detto, però adesso la parola è a voi, qui c'è sia un microfono volante che fisso. Vedo molte persone che a vario titolo sono impegnate nel sociale, ma forse lo siete tutti, magari anche chi non ci si conosce di più, ma al di là di questo siamo tutti, come dire, cittadini, cercando di essere cittadini responsabili, e quindi penso che da parte di tutti possa venire un contributo, chi vuole lo viene a dare con uno di questi due microfoni. Quello bisogna parlare forte, con questo
Innanzitutto mi veniva a sorridere perché ripensavo a Maurizio, che è sempre la Cassandra della situazione. Se devo ricordare i nostri convegni degli anni Ottanta, eravamo in piena boom demografico, mi ricordo, facevi tutti i calcoli su quanti turni pomeridiani sti quali bambini facevano e tutte le problematiche che si potevano venire a creare nel tempo e nelle varie realtà, quindi mi faceva sorridere quando tempi diversi.
Adesso noi pensiamo per gli anziani.
Appunto,
quella è la priorità.
Pensavo, tempi diversi, allora si parlava di boom demografico e dei doppi turni alle
scuole. Non possiamo più essere da quell'altra parte.
Alle scuole elementari, perché non c'erano le aule, non so se qualcuno di voi un po' più grandino si ricorda, e quindi non c'erano le aule, i bambini dovevano andare a scuola il pomeriggio, qualcuno fosse. Fate questa sollecitazione, però, che sicuramente vuol dire che i tempi cambiano, ma che forse anche in questo senso, cioè essere attenti ed essere nel qui e ora, credo che sia uno dei valori di tutto quello che noi questa sera stiamo dicendo, dove spesso l'ente pubblico invece fa fatica a subito a focalizzare. Io credo che l'esperienza del volontariato, comunque della società attiva, della cittadinanza attiva, che oggi chiamerei forse così più significativamente, è proprio quella di essere il lettore del bisogno del qui e ora. Quindi io credo che noi siamo quell'osservatorio permanente che nella realtà dell'esperienza del volontariato sempre si è voluto lavorare. Cioè il bisogno fondamentale che c'è oggi e sempre, c'era ieri, c'era oggi, è quello di essere osservatori di ciò che sta avvenendo attorno a noi, individuare i bisogni, individuare le realtà, essere capaci di cogliere ciò che ci accade, proprio perché ciò che ci accade spesso poi è ciò che porta al conflitto, alla fatica, alla povertà, ai bisogni, alle marginalità. Io credo che questo sia forse ciò che unisce da sempre il ruolo del cosiddetto volontariato, perché la parola volontariato si è in questi anni sempre un po' articolata, rimodificata e ristrutturata. Noi, se devo dire la verità, quando negli anni 70, così, fine anni 70, metà anni 70, si è cominciato a parlare di queste cose, la parola volontariato ci scocciava un po', ci piaceva parlare più di condivisione, ci pareva parlare più di compartecipazione, nel senso che pensavamo che ciò che fosse necessario è essere nella storia, nel bisogno che si stava vivendo. Ecco, questo credo che vada ancora valorizzato. Nelle varie formulazioni e nelle varie realtà in cui il volontariato si è venuto a strutturare negli anni, io credo che il compito che ho ancora oggi ha è quello di essere lettura di un bisogno, osservazione di un bisogno, come dicevamo prima, e come seconda storia è anche quella di presenza, accompagnamento, compagnia, insomma. Credo che sia molto importante questo secondo aspetto. Cioè di una realtà che è nella storia, è nell'evento, è nel qui e ora, ma è anche qualcosa che l'accompagna. Terzo elemento che credo che sia estremamente importante, ed è quello che in effetti poi ha accompagnato la lettura del volontariato in quegli anni lì, era l'elaborazione di un progetto politico. Cioè il volontariato come una presenza che collaborava, quindi cittadinanza attiva, che era in realtà partecipe a portare avanti una progettualità, perché prima di tutto quello che si scopriva, e forse oggi questo, allora mi verrebbe da dire, è l'elemento leggermente carente nella realtà del volontariato che leggo, è quello di dire che la lettura e la partecipazione, la compagnia, l'accompagnamento, l'osservatorio ha come bisogno, come terzo momento, quello di valutare quelli che sono i diritti e responsabilizzare i responsabili. Questo era quello che noi abbiamo fatto come gruppo di volontariati negli anni 80, quello di capire che c'è una responsabilità, ci sono di qualcuno che deve rispondere a un diritto, a dei diritti che le persone hanno. Io credo che oggi il volontariato debba recuperare questo tipo di percorso, un'attenzione costante a questo tipo di partecipazione. Un po', se volete, adesso va bene, chi conosce un po' la nostra storia, la mia, sa che però forse anche le evoluzioni che in questi anni poi hanno caratterizzato gli impegni che qualcuno di noi ha preso, proprio ha questo senso, non ha altro senso, se non quello di ritenere che oggi sempre di più, in una realtà dove in maniera ambigua, come diceva Nino, giustamente diceva Nino, l'ente pubblico non si capisce più cosa voglia fare in relazione a spingere, magari anche Maurizio in questo ci potrebbe aiutare, a spingere a un'azione di privatizzazione e di responsabilizzazione del volontariato, però non in quest'ottica di stimolo e di provocazione, ma verrebbe a dire in maniera di accondiscendenza e supplenza passiva a quello che sono i bisogni dell'ente pubblico. Io non credo che il volontariato sarà tanto più bravo quanto è compartecipe e accondiscende ai progetti che l'ente pubblico ci propone, ma quanto sarà sempre quello di stimolare la realtà pubblica a essere un soggetto capace di rispondere ai diritti delle persone. L'ultima cosa che voglio dire, scusate mi sono fatta lunga, è il rapporto tra volontariato e cooperazione. Anche questa è stata un'esperienza che abbiamo portato avanti. Mi verrebbe da dire, almeno sul problema del sociale, forse dopo poi io non sono un esperto di cooperazione, io mi scambio, è libero. Però voglio dire, nella realtà sociale io credo che realmente forse la cooperazione è stata, come dire, un secondo passaggio rispetto al volontariato. Noi abbiamo vissuto un'epoca, forse molti di voi l'hanno percepita, in effetti qualcuno sottolineava, negli anni 70, dietro le esperienze di grossi gruppi di volontariato, c'è stato il gruppo Abele, tutta la CNCA, la comunità delle comunità di accoglienza che nasceva a livello nazionale, o anche l'esperienza di grossi gruppi di servizio alle dipendenze, alle tossicodipendenze, eccetera. Ci si accorgeva che tutta questa operazione fatta da un associazionismo privato di volontari, più delle volte, aveva bisogno di non perdere i patrimoni culturali che di volta in volta si creavano. Ecco, io credo che la cooperazione sociale abbia proprio questo significato. Io ancora gliela chiedo, quindi mi rivolgo anche in questo senso a Giacomo. Chiedo che ci sia questo senso di responsabilità sempre della cooperazione, di essere in qualche modo quello strumento capace di non far disperdere patrimoni che si sono venuti a creare. Perché è vero, poi il lavoro, i nostri impegni personali spesso non ci portavano e portano spesso il volontariato a creare situazioni che non sono continuative e spesso hanno il limite della precarietà di chi le ha organizzate in base alle proprie esperienze di vita, alla sua salute, agli impegni di vita professionali e cose che sono. Ecco, la cooperazione era questa capacità, è stata per noi, almeno così l'abbiamo vista e così un po' ha funzionato, mi verrebbe da dire, anche come sta avvenendo, anche nell'ultima piccolissima esperienza che stiamo mettendo in piedi, che è quella di Luciano, no? Che Luciano diceva, riguardo alla cooperativa Casa Accessibile, è quella di riuscire a stabilizzare un patrimonio culturale, non disperderlo, solidificarlo dentro strutture economiche, dentro principi che in qualche modo ne possono garantire il tempo e l'applicabilità nel tempo. E io credo che se, ecco, in questa armonia rimangono i tre soggetti, possono oggi nella realtà sociale ancora dare un grosso contributo, proprio perché ognuno di loro, è vero, cioè Giacomo possiede un proprio patrimonio, ma questo patrimonio deve essere così finemente e in maniera così anche equilibratamente miscelato come in un cocktail, se no perde sapore.
Grazie Carlo per la quinta relazione e... no, sto scherzando, grazie davvero del contributo. Carlo ha toccato il tema della cittadinanza attiva, cittadinanza responsabile, sarà proprio l'argomento dell'ultimo incontro della Scuola di Pace a chiusura del terzo anno. Padre Bartolomeo Sorge sarà a Cinema Gonfalone, non al Malatesta come purtroppo è scritto sui pieghevoli, ma poi ne daremo ampia diffusione. Prego, tocca a voi. Davide.
Io riprendo un po' l'invito che avevi fatto tu, che era un po' questo, alla fine del terzo anno della Scuola di Pace, capire un po' come andare avanti e procedere, quindi ridefinire un po' i programmi e gli obiettivi. Mi veniva in mente, appunto, sentendo un po' i nostri amici relatori, che effettivamente noi abbiamo dato una lettura, secondo me, di altissimo livello rispetto, no, alle problematiche che ci sono in un comune come Fano, e sicuramente molti suggerimenti che un ente locale in qualche modo dovrebbe, no, ascoltare e di cui farsi carico. Sicuramente la Scuola di Pace non può avere questa funzione, no? Cioè proprio nell'ottica di collaborazione e di rapporto tra ente locale, cooperazione e associazionismo, io vedo la Scuola di Pace come una struttura, un gruppo, un insieme di persone, di associazione, che sia in grado appunto di stimolare un ente locale, di individuare alcune priorità dal suo punto di vista e quindi di portare delle proposte concrete, sicuramente dando un taglio culturale, quindi la Scuola di Pace non può farsi carico delle problematiche sociali, ma indicare, stimolare e appunto ascoltare un po' quello che viene in città, sempre per avere questa città pacificata. Ecco, quindi da questo punto di vista io mi vengono in mente un paio di proposte, no? di azioni su cui il futuro della Scuola di Pace potremmo giocarcelo per i prossimi anni. Uno sicuramente quello dell'immigrazione, qui un po' tutti abbiamo rilevato come l'immigrazione è e sarà sempre di più una priorità in un ente locale come Fano, ma anche in tutto un po' il territorio nazionale. Io penso che una Scuola di Pace possa affrontare questo ambito appunto in un discorso di tipo culturale, quindi secondo me bisognerebbe un po' andare a favorire la conoscenza reciproca fra cittadini italiani e cittadini immigrati. Partendo appunto dalle differenze che ci sono, in questo momento le differenze creano paura, no? Quindi paura, incertezza e bisogno di sicurezza. La tua risposta è chiudiamoci sempre più nelle nostre case, nei nostri territori. Invece io penso che sia fondamentale appunto che la scuola di pace possa far scoprire la ricchezza della diversità, a partire appunto dai modi di vita, ma anche dalle religioni. Adesso attualmente c'è questa identificazione tra immigrati, islamici, nemici, terroristi, no? E quindi su questo sicuramente bisognerà lavorare. E, ecco, mi viene in mente appunto, sicuramente questo percorso può essere interessante, coinvolge i giovani, che però forse con fatica noi riusciamo a coinvolgere attraverso dei dibattiti, degli incontri sempre interessanti, quindi bisognerebbe pensare anche a delle forme diverse di coinvolgimento dei ragazzi delle scuole. Su cui magari poi ci ragioneremo meglio, però sicuramente attività concrete piuttosto che dibattiti. L'altro tema su cui diciamo mi piacerebbe che la scuola di pace possa impegnarsi è quello dei nostri stili di vita. Allora, si parte sempre da questo discorso che tutti conosciamo, 20% della popolazione mondiale che siamo noi, Europa e Stati Uniti, sostanzialmente, che utilizzano l'80% delle risorse mondiali, 80% della popolazione che utilizza il 20%. Questo vuol dire, anche in termini di PIL, che prima per esempio Nino diceva, che è matematicamente impossibile che noi continuiamo a crescere, perché non ci sono, dato che i popoli del sud del mondo stanno infatti crescendo, noi non possiamo continuare a vivere in termini di crescita come se fosse la cosa più naturale del mondo. Quindi il PIL che cresce, altrimenti è crisi. Ecco, su questo sarebbe interessante fare appunto una riflessione sui nostri stili di vita e anche su alcuni concetti nuovi, come quello di sobrietà, per esempio, no? Quanto può essere interessante per noi appunto cambiare i nostri stili di vita e portare avanti il discorso sobrio, quindi di stili di vita più sobri, addirittura di decrescita, di crescita felice. Ci sono economisti che stanno iniziando a parlare di decrescita felice come un processo che non è subito, ma è organizzato, pilotato, progettato, di cui un ente locale potrebbe in parte anche farsi carico. Decrescita appunto non vuol dire infelicità, ma vuol dire appunto capacità di vivere la propria vita in maniera diversa. Allora, ecco, su questo direi che ecco, potrebbe essere interessante appunto attivare questa riflessione e io faccio parte anche del tavolo regionale dell'economia solidale che quest'anno organizza insieme alla Regione Marche e Condeco. Ecco, quest'anno il Condeco è una fiera, una festa appunto dell'economia solidale, dell'associazionismo, della cooperazione e via dicendo, che ha una valenza sia regionale ma anche nazionale, perché feste di questo tipo, sia di questo tipo, stanno un po' organizzandosi in tutta Italia. E, ecco, quest'anno il titolo di Econdeco sarà sobrietà ed inclusione, quindi vorremmo appunto lanciare una riflessione sul discorso della sobrietà, che non è ancora di crescita, però appunto è un gradino prima, e sull'inclusione, perché vediamo questi due termini come collegati, nel senso che sicuramente una vita più sobria che non ci fa avere come nostro obiettivo il guadagno, l'acquisto degli oggetti e tutto quello che sappiamo, potrebbe anche aiutarci ad avere una vita più inclusiva, quindi centrare un po', no? Diciamo il nostro modo di vivere su valori che sono diversi rispetto a quelli che attualmente noi portiamo avanti come abitanti di terzo millennio, di inizio terzo millennio del mondo occidentale.
Grazie Davide, perché questi contributi che hai dato, secondo me, li dobbiamo assolutamente riprendere. Ci siamo detti varie volte che al termine di questi 3 anni dobbiamo in qualche modo ripensare la scuola di pace, che secondo me è andata molto bene, ma ha bisogno appunto di riguardare insomma, le questioni, di coinvolgere più i giovani e un po' le cose che hai detto. Inviterei anche voi che siete magari più, come dire, più fedeli a darci dei contributi, anche scritti, anche con mail, ecco, perché credo che è proprio dal contributo di tanti che si possa riuscire a tirar fuori poi diciamo, iniziative proposte sempre più significative, certamente quello del coinvolgimento dei giovani è una cosa che ci sta molto a cuore, certamente vanno coinvolti anche con strumenti anche proprio multimediali, visivi, molto più, diciamo, attraenti che non quelli di una conferenza, alla quale peraltro alcuni giovani sono venuti e di questi davvero li ringraziamo. Facevo solo una riflessione qualche giorno fa al congresso della CGIL, l'intervento del segretario, mi ricordo, era stato, è vero che l'aveva detto per criticare il governo, no? Ma aveva parlato di una sciagura il fatto che l'Italia aveva avuto una crescita zero. Non cogliendo, secondo me, invece, è chiaro che, ripeto, lo diceva per attaccare il governo, ma da un punto di vista invece operativo ha assolutamente ragione quello che diceva Davide, cioè che dovremmo proprio puntare non solo a crescita zero, ma a una decrescita. Il problema vero è che fino ad oggi noi abbiamo affiancato la crescita con l'aumento dell'occupazione e col miglioramento della vita. Il problema vero oggi è che deve essere il contrario. Cioè noi dobbiamo riuscire a creare più occupazione, più qualità della vita con una decrescita del PIL e con una decrescita dei consumi in generale. Quella è la strada vera, la rivoluzione vera che abbiamo davanti. E mi sembra ancora che anche i soggetti che dovrebbero essere un po' più sensibili su questi temi sono ancora culturalmente molto arretrati. Comunque di questi temi ne abbiamo parlato, il primo incontro con Gaggioli mi è sembrato veramente stupendo da questo punto di vista. Altri interventi, altri commenti, altri suggerimenti? Prego.
Grazie.
Buonasera a tutti. Io volevo tenermi più strettamente al tema che avete proposto stasera. Per esempio il fatto di fare una premessa e poi fare una domanda che ancora non ho fatto in altri momenti, in altri luoghi, non ho avuto una risposta. La premessa è questa. Secondo me bisogna stare attenti che le tre gambe di cui avete parlato hanno delle funzioni ben precise e non confonderle insieme tutte. Sì, hanno una base comune, ma insomma può essere un discorso che va visto bene, hanno ben distinti ruoli. Per esempio, il comune cos'è? Una società di cui siamo tutti azionisti, l'ente locale, diciamo, no? Provincia, regione. I cittadini sono degli azionisti che hanno eletto il consiglio di amministrazione e che deve provvedere ai bisogni della società. Questi bisogni, principalmente, secondo me, però, essendo un elemento non produttivo, non essendo un elemento che deve gestire, basicamente deve fare della programmazione, deve coordinare e deve controllare che sul territorio non si siano soddisfatti i bisogni dei cittadini e indirizzare, stimolare le soluzioni. Ora, il problema è che certi servizi, secondo me, non sono molto produttivi per le imprese e per il privato, come quello del sociale, dell'ospedale, della sanità, queste cose qua. Lì è un discorso che, secondo me, personalmente, un'opinione mia, darlo al privato, per me certi bisogni non li può gestire, ma proprio perché c'è una congeniale il fatto che un privato vuole investire delle cose e trarne dei benefici economici. Quindi, secondo me, siccome il comune o l'ente locale è un ente super parte, dovrebbe essere certi servizi sociali, dovrebbe averli in mano, però siccome non può soddisfarli come strumenti operativi, deve individuare sul territorio se ci sono delle strutture che si possono, a cui possono essere delegati, però non delegare mai il controllo e non eccetera. La cooperazione per me, che mi riguarda, il termine cooperazione in generale non va inteso come un elemento sociale. Cooperative ci sono anche quelle che abbiamo visto in questo periodo, che sono sotto tiro, ma c'è le cooperative che fanno un'impresa, girano miliardi, sono portate il profitto, è un'impresa la cooperazione. E poi nel settore dell'edilizia, nel settore della meccanica, nel settore di vario tipo, ci siano vari tipi di cooperazione, agricoltura, roba del genere, ma che poi ci sia anche forme cooperative che si impegnano nel sociale, è una struttura giuridica, è una forma giuridica, invece che non essere un'SPA o una SAS, è una cooperativa. Quindi, non per vocazione il termine cooperazione significa fare del sociale, è una soluzione giuridica, che poi dopo si intervenga in altri modi è un altro discorso. Quindi secondo me parlare di cooperazione, intendendo che sia la cooperazione sia la chiave di volta per fare del sociale, secondo me non è corretto, perché lo sappiamo quante sono le forme cooperative. Quindi se poi nel sociale ci sono forme associative perché ci sono degli stimoli economici, facilitazioni che possono aiutare ad aggregare anche nel campo sociale, va bene, però non è una gamba, è una gamba integrata nella società, è una struttura giuridica operativa. Questo non bisogna confondere, non è automaticamente il termine cooperazione che significa sociale, potrebbe anche essere una SAS, non importa, questo è solo perché la cooperazione, che molte volte è nata per promuovere in zone e in attività contro una struttura privata che era finalizzata molto alla prima cooperazione, sono quelle sociali che sono nate nel mondo cattolico, le forme per combattere l'usura, per combattere queste cose, quindi sono delle aggregazioni che sono poste storicamente al prevalere di un privatismo molto eccessivo che non permetteva anzi ai privati di gestire le cose, i beni comuni, e quindi i più poveri, i diseredati, erano soggetti a essere sfruttati e basta. Quindi questa è l'origine vera della cooperazione. Poi che ne facciamo delle cooperative di carattere sociale? Va bene, ma è una forma giuridica. Quindi, secondo me, questa è da tenere ben distinta. È un metro sociale, giuridico, per svolgere certe attività, a cui possono essere demandate varie funzioni. La terza cosa è una domanda. Io ho sentito qui con molta soddisfazione che nella comunità locale ci sono tante, avete detto, 88 forme di volontariato. Allora, la domanda è questa. Secondo me c'è da essere contenti per tanta gente che si impegna, ma secondo me c'è una legge antica che dice divide et impera, e quindi ognuno, la divisione non dà forza. Allora la domanda mia che ho fatto più volte anche al campo della Caritas eccetera, ma come mai a Fano ci sono tante iniziative così azionate e non c'è un modo di coordinamento di queste cose? Questa secondo me è la debolezza del volontariato, perché è avere una controparte politica con dei frazionamenti di questo tipo non si ottiene niente. Questa è una regola che vorrei capire perché non si è fatto un tentativo, o si è fatto, non lo so, di aggregare e coordinare tutte queste iniziative, anche perché c'è un dispendio di risorse umane e finanziarie. Poi ci sono sovrapposizioni di iniziative che ci sono, perché sono state verificate anche nella parrocchia, per riunioni che sono state fatte nella Caritas, si vede che ci sono dei bisogni in una frazione del comune di Fano che vengono risolti anche in un'altra parte, oppure una frazione ha a disposizione tante cose, l'altra ne ha bisogno e non si sa, non è interconnessa questa struttura, per cui ci sono delle contraddizioni, delle sovrapposizioni e degli sprechi. Quindi la mia domanda è precisa: perché è stato fatto un tentativo di aggregare e coordinare queste iniziative per avere più efficacia, oppure è stato fatto ed è fallito per vari motivi? Grazie.
A questa domanda rispondo rapidamente per quel che mi compete, perché mi compete direttamente. Quando ero assessore avevo promosso l'assemblea delle associazioni, che ha funzionato, Davide ne è stato anche membro attivo, ma anche altre persone che sono qui in sala, oltre alle consulte di settore, che erano le consulte che aggregavano le associazioni che si occupavano di argomenti omogenei, tipo la disabilità, tipo gli anziani, i giovani e così via. Queste diciamo, occasioni di coordinamento mi risulta che siano state lasciate morire. Naturalmente io sono convinto che invece erano degli ottimi strumenti di lavoro, e come assessore li ho utilizzate moltissimo, proprio sono state un mio strumento, oltre che credo anche utile per le associazioni. Purtroppo su questo tema credo dovremmo riprenderle. Poi magari altre risposte, certamente poi sono cambiate alcune cose, l'ambito sociale ha comunque coinvolto le associazioni nella programmazione, ecco, però questo coordinamento io lo sento molto necessario, quindi sono perfettamente d'accordo. C'è ancora...
Posso rispondere? Al volo subito, sì, sì.
No, rispondo molto rapidamente a quello che diceva il Signore sul discorso della cooperazione sociale, perché forse non mi sono spiegato, e cioè, quello che volevo dire era questo. Cioè, nel mondo delle cooperative esistono le cooperative in genere, poi esiste la cooperazione sociale, che è un qualcosa di diverso. È un'impresa, però è un'impresa con delle peculiarità rispetto alle altre cooperative. Cioè, le società in genere, quindi una società di capitale, una SRL, hanno come scopo quello della rendita del capitale, cioè uno mette insieme ad altri un capitale, quel capitale deve rendere attraverso un'attività, quindi deve essere remunerato. Nelle cooperative in genere i soci si mettono insieme per avere un beneficio, quindi faccio esempio la cooperativa Facchini, i Facchini, i soci si mettono insieme perché insieme vanno a trovare delle commesse, cioè fanno un lavoro. Una cooperativa sociale che cos'è? È una cooperativa che ha la stessa struttura giuridica della cooperativa Facchini, perché è comunque sempre una cooperativa di lavoro, quindi tra lavoratori, però ha una caratteristica particolare che la cooperativa Facchini non ha. Cioè la cooperativa Facchini è solo una cooperativa di produzione di lavoro. Una cooperativa sociale che invece nasce ai sensi di una legge che è del 91, nasce con uno statuto diverso, con uno scopo diverso e con una mission diversa. È un'impresa, quindi è sempre un'impresa, quindi come tale, come tutte le imprese, ripeto, non deve produrre debiti, ma deve produrre utili, perché questo è lo scopo di ogni impresa, non produrre debiti, ma produrre utili, ma è un'impresa che si muove nel campo del sociale, ovvero che lavora con le persone. Quindi è la legge stessa che dice che innanzitutto si deve scrivere cooperativa sociale, non basta la dizione cooperativa. In secondo luogo ti dice la legge i settori nei quali puoi operare, che sono l'educazione, la sanità, i servizi sociali, e poi la stessa legge che ti dice qual è il tuo fine, che da un lato è quello di far lavorare i soci della cooperativa, quindi le persone che in quello investono, cioè ci mettono la loro professionalità, la loro capacità, e in secondo luogo devi svolgere, hai un ruolo sociale, una funzione all'interno della collettività e della comunità, ed è per questo motivo che la legge ti riconosce anche dei benefici, ed è per questo motivo che la legge dice che una cooperativa sociale è una onlus di diritto, quindi può ricevere anche donazioni, è possibile la presenza di soci volontari, cioè di persone che mettono a disposizione il loro tempo gratuitamente, per l'unica condizione è che la cooperativa faccia un'assicurazione. Cioè, quindi quello che io voglio dire è che la cooperativa sociale ha un ruolo all'interno delle politiche di welfare e deve essere un ruolo attivo, cioè non può essere solo un ruolo passivo del soggetto che va a vincere l'appalto, è tutto il contrario, cioè ha un ruolo anche nella progettazione, nel pensiero, nello sviluppo della cultura. Riprendo una parola che ha detto Carlo, che a me piace molto e che secondo me si connette anche alla scuola di pace, è una questione di equilibrio, sempre, è questione di equilibri, sono tutti equilibri estremamente delicati, cioè sia i rapporti tra i soggetti che dicevo, sia le modalità di assegnazione dei servizi, cioè è veramente una questione di equilibrio ed è difficilissimo anche trovare l'equilibrio giusto. Nino lo sa perché stanno discutendo in regione di tutto il meccanismo degli appalti. Guarda, il meccanismo degli appalti nei servizi sociali è una delle cose più complesse e più difficili da definire, perché se si fa un appalto al massimo ribasso non va bene perché si garantisce il servizio peggiore, perché se non c'è l'appalto non va bene perché comunque non c'è un meccanismo, no, di gara, comunque di competizione, perché va costruito, no, tutto un percorso, che è un percorso di evidenza pubblica che spiega perché quella cosa io la do a te e non ad un altro. Però a volte ha senso darlo ad un soggetto piuttosto che ad un altro, perché quel soggetto in quella cosa ci mette del suo, ha del suo. Questo è questo che volevo dire e volevo evidenziare. E guardate, tutti questi tre soggetti, l'ente pubblico, il volontariato
e la cooperazione veramente oggi hanno un ruolo delle politiche di welfare, che fondamentalmente le politiche di welfare sono, che cosa sono? Sono il modo attraverso il quale le persone che vivono in un posto definito possano vivere nella maniera più dignitosa possibile, ovvero se qualcuno è in difficoltà che qualcun altro si occupi di lui e che quella persona stia bene, ecco, insomma, il concetto del benessere è un concetto molto lato, però è quello il punto. E un'ultima cosa, se mi permettete, rispetto alle emergenze, io prima non l'ho detto, ci sta tutto, ovviamente, io poi tra l'altro non mi sento più nemmeno particolarmente aggiornato, perché comunque una volta lavoravo nel settore dei servizi sociali, ora non più. Però guardate, secondo me una delle emergenze sicure è quella della tutto il problema dell'età evolutiva, cioè dove ci sta dentro il problema dell'immigrazione, ci sta dentro il problema dei minori, il problema del disagio, il problema, tanti problemi. Cioè il punto è sempre come la nostra generazione, come noi ci poniamo di fronte alle nuove generazioni, cioè che cosa noi facciamo affinché le nuove generazioni possano crescere in maniera armonica, o comunque affinché ciascuna persona che verrà negli anni successivi possa farsi una propria vita, che sia una vita soddisfacente in qualche maniera, gratificante, perché questo produrrà, secondo me, produrrà nei prossimi anni pace e in qualche maniera la possibilità che le persone convivano, perché se noi non riusciremo a creare le condizioni affinché i minori che nascono qui, affinché i minori immigrati, affinché la seconda generazione degli immigrati cioè trovi un proprio spazio, una propria dimensione, sarà questo che genererà i problemi. Cioè noi dobbiamo fare questo, cioè la responsabilità di una generazione che ormai è la generazione nostra, quindi noi abbiamo tutti superato i 40 anni, è quella di lasciare a chi verrà dopo, no, un territorio, una, e comunque le possibilità affinché questi crescano e facciano la propria vita.
Grazie Giacomo, che in qualche modo ha iniziato il giro conclusivo, però vorrei ancora verificare, sì, 40, qualcuno di noi ne ha superati un po' di più, ma non importa, c'è ancora qualcuno, Ferrante? Ecco, poi andiamo alla conclusione ridando la parola.
Non so se ero... Volevo dire solo due cose, cioè mi aspettavo, certo che io sono un nonno, quindi mi aspettavo molto di più di trovare dei ragazzi, perché a una scuola in genere ci vanno i ragazzi, i giovani, comunque si vede che noi siamo molto giovani.
E la scuola della terza età.
E comunque, per concludere, abbiamo un'ultima carta da giocare, non è che dobbiamo rinviare al prossimo anno, siccome ci sarà un altro incontro, è fatto in città, quindi probabilmente in quel momento ci saranno questi ragazzi, perché mi è sembrato di capire che in questi ultimi anni è cresciuto il numero delle associazioni di volontariato, però in definitiva mi sembra che invece i volontari, secondo me, guardando così a occhio, siano di meno, cioè che sia diminuito questo numero di volontari, perché è cresciuta un'altra sensibilità, cioè lo vedo dentro casa mia, no? Se mia moglie dice, nonna, a Riccardo, no? Faccio questa cosa, ma te quanto mi dai 1 euro, mi dai 2 euro, cioè è cresciuto di più un aspetto anche piccolo, anche ridotto, però tutto quello che si fa quasi ha bisogno di una piccola remunerazione, e questo è un po' il segno dei tempi dovuto a 15 anni di televisione che ci ha un po' inacquarito il cervello, diciamo così, perché pochi si domandano cosa c'è nel quinto, cosa c'è nel terzo, cosa c'è nel primo. La televisione va tutto bene, c'è chi è abituato a guardare sempre il 5, quindi guarda sempre lì, vedi i culi che passano, ride, va tutto bene. Invece penso che bisogna un po' rivedere e dare una spinta, come diceva 5 anni fa Don Ciotti a Pesaro, richiamava appunto di mantenere genuino questo rapporto di volontari, cioè che volontario lo faccia in maniera pulita, e secondo, ecco, coinvolgere di più i ragazzi, perché noi ci saremo sempre, ma è loro che devono cominciare a camminare.
Grazie Ferrante. C'è ancora qualcuno? Bene. Basta così, allora ricominciamo, Maurizio.
Sì.
Io do alcune indicazioni a chi volesse approfondire l'argomento. Allora, proprio lo scorso 23-24 febbraio a Verona, lo potete poi scaricare sul sito della Lega delle Autonomie, è stato fatto un convegno, il convegno biennale degli enti locali e del volontariato. Il volontariato, una risorsa per le comunità locali, bilanci, problemi e proposte. Ci sono dei documenti molto interessanti, tra l'altro c'è una ricerca nazionale su circa 115 enti locali sul rapporto volontariato-enti locali. C'è anche una documentazione di 12 buone pratiche e alcune criticità del rapporto tra enti locali e volontariato, ed è, diciamo così, una documentazione molto interessante per approfondire le tematiche di cui abbiamo discusso questa sera. Per quanto riguarda il problema delle 88 organizzazioni di volontariato, che naturalmente risulta, no, anche da questo punto di vista una questione su cui riflettere, un ruolo importante ce l'ha il centro servizi volontariato, al quale sia perché vengono trasferite delle risorse, centro servizi riceve risorse ai sensi della 266 trasferite dalle fondazioni delle casse di risparmio, e quindi un ruolo importante di coordinamento e anche, voglio dire, di sostegno del sistema di rete è demandato al centro servizi volontariato, è un ruolo importante ed è mandato anche all'ambito sociale territoriale, a cui spetta comunque svolgere un ruolo di coordinamento e di, come dire, anche da questo punto di vista, di coprogettazione partecipata rispetto alle tematiche che riguardano l'area vasta del sociale. Noi abbiamo istituito già da tempo tavoli tematici, cui ogni tanto, no, voglio dire, con periodicità, su determinate problematiche, chiamiamo i soggetti iscritti a questi tavoli, quindi c'è una partecipazione anche, voglio dire, spesso anche conseguente a risorse da assegnare, quindi voglio dire anche specifiche progettualità. Comunque rimane un problema che naturalmente anche questo investe e diciamo ci fa riflettere, che spesso queste organizzazioni hanno una finalità e anche, voglio dire, un campo di lavoro e anche una specificità che le pone in un'autoreferenzialità, spesso, voglio dire, che non produce quegli effetti e quella come dire, progettualità condivisa che è necessaria. Comunque ci stiamo lavorando, stiamo cercando di raccordare un po' tutti, anche tutte le eventuali operazioni di condurre a un processo di unitarietà il sistema, e naturalmente il territorio nostro purtroppo da questo punto di vista non ci favorisce, perché andiamo da Serra Sant'Abbondio a Fano, quindi è difficile, come dire, radunare delle associazioni in un territorio così disgregato dal punto di vista geografico. Spesso noi ci incontriamo a Mondavio perché è a metà strada, però ecco, c'è una difficoltà soprattutto per le associazioni dell'entroterra di essere, come dire, attive rispetto a queste nostre esigenze. Comunque ecco, un po' di lavoro è stato fatto, però ancora, voglio dire, c'è tanto da fare.
Ma io non ho tanto da dire, perché ormai qua è stato detto tutto. Volevo solamente fare una piccola riflessione a conclusione della sua riflessione, anche in merito a quello che ha detto Davide, su alcune cose che ormai abbiamo cominciato a riflettere insieme a Luciano, quindi chiaramente è importante che questi momenti vengano un po' rivisti, quindi nell'ottica di coinvolgere maggiormente i giovani, sicuramente dobbiamo investire sui giovani. Quindi dovremmo trovare delle modalità veramente diverse, più, che riescono ad aggregare, ad essere più inserirsi maggiormente nel territorio. Un'altra cosa che volevo mettere in evidenza in tutto questo discorso di volontariato, di cooperativismo, di enti pubblici, dare molta importanza al servizio civile volontario, forse se ne parla molto poco. Il servizio civile volontario è una nuova modalità che sostituisce l'obiezione di coscienza, ma che veramente, se fatto bene, svolto bene, inserito in centri operativi veramente efficaci, è una modalità di formazione per i giovani che poi sono a loro volta testimoni all'interno del nostro territorio per favorire volontariato, per favorire attività e anche l'anno, anche il servizio civile internazionale, perché poi se parliamo di pace di mondialità bisogna che cominciamo anche a uscire dalla nostra terra, quindi fare servizio civile all'estero. Ci sono esperienze in questi giorni, proprio ieri sono partite due ragazze dalla nostra regione per andare in Kosovo, dove da tanti anni ormai si sta lavorando su questi temi, adesso parlo come Caritas Caritas Italiana.
Certo, due questioni molto importanti. Giacomo ha già detto qualcosa, non so se vuole dire ancora, le conclusioni Santarelli.
Se mi premeva, io sono stato un alunno fedele alla scuola di pace, quindi
ti diamo il diploma.
Il diploma lo voglio assolutamente. Cioè, mi sembrava importante, mi prendo anche le provocazioni, le proposte di Milano, cioè che si operi un passaggio importante. Ho in mente due incontri degli anni passati, uno l'incontro dell'anno scorso in cui venivano presentate le varie esperienze, che dava l'idea chiaramente di una ricchezza che magari più non conoscevano, quindi a mio avviso è stato un ulteriore conferma che ho avuto anche da altra parte, che esiste una grossa ricchezza. Non è vero che siamo tutti piatti, io sono convinto, non è vero che siamo tutti piatti, c'è una ricchezza di esperienze enormi nei nostri territori, anche da parte di giovani. La seconda cosa che mi ricordo di un altro incontro, la direttrice di Altra Economia, un intervento che a te non ti piace molto, ma in realtà mi aveva dato una grossa intuizione. Aveva detto che era necessario passare da esperienze di economia solidale di nicchia a un ripensamento complessivo, che è insito, ma è un passaggio in corso, è un ripensamento complessivo dei meccanismi, del sistema complessivo dell'economia e della politica. Cioè bisogna fare questo passaggio, questa enorme ricchezza territoriale deve operare un passaggio dall'esperienza alla politica pubblica. Cioè mi sembra che in prospettiva si debba tendere a questo e ci si arriverà probabilmente, no? Speriamo che si arrivi con un governo condiviso di questo passaggio, ma un'enorme ricchezza territoriale ma una scarsa presenza nelle politiche pubbliche. Perché da una parte si continua tutto come prima, dall'altra parte ci si fa una specie di nicchia più o meno grande di contrapposizione a un meccanismo che è impenetrabile. Il processo è trovare questi elementi di collegamento, ma dal piccolo al grande, ovviamente cominciando dal piccolo, a cominciare dalla nostra città, dove ugualmente esiste una discrepanza tra una grande ricchezza territoriale e uno scarso ritorno a livello di politiche pubbliche. Non c'è una rappresentanza in termini non soltanto partitici, ma di politiche, di questa realtà che è molto più significativa di quanto non sembri in ordine alla rappresentanza politica che c'è. C'è uno scarto, a mio avviso, quindi bisogna colmare questo scarto attraverso iniziative che abbiano questa prospettiva, sia sul fronte di chi è responsabile delle politiche pubbliche, che va detto, e quello e nessun altro, cioè l'ente locale, che è responsabile della regolazione sociale, della tutela dei diritti civili dei cittadini, soltanto l'ente pubblico, ma anche sul fronte delle realtà associative che devono essere sostenute in un passaggio, il centro di servizio volontariato, ma anche per questo oltretutto, no? Questo passaggio da un ruolo di testimonianza a un ruolo di politica, cioè non può essere solo di alcuni, deve essere una regolazione pubblica, la stessa economia della sobrietà deve passare dalla, come si diceva, no? Sobrietà come felicità, è così? Cioè da un elemento di pochi a una politica pubblica, nelle varie dimensioni, per cui no, dobbiamo essere tutti sobri, non soltanto alcuni, tutti. No? E quindi deve essere una sintesi, un patto costituzionale da fare tra i cittadini e chi li rappresenta, che poi siamo tutti, ripeto, funzione pubblica. Quindi mi sembra il passaggio, le consegne a conclusione di questa iniziativa di la necessità di passare da un punto a un altro, cosa oltretutto già iniziata, mi sembra che debba essere sostenuta. E questa prospettiva mi sembra di ribadire in parte, a proposito della cooperazione sociale, io sono parzialmente d'accordo con lei, cioè nel senso che è vero, la cooperativa e anche la cooperativa sociale è un ente economico,
e deve promuovere servizi, deve vendere servizi, ma non è solo questo, è anche un produttore di politiche pubbliche, come lo è il volontariato, come lo è il mondo sindacale. Ovviamente, il discorso poi è delicato, ciascuno secondo le sue modalità e competenze, che non sono tutti uguali, quindi mantenendo le diverse specificità, ma entrambi, tutti, hanno questo aspetto di attori sociali che compartecipano alle decisioni. Poi fanno anche quello, e lo devono fare bene, e devono far tornare i conti, no? Ma fanno anche quest'altro. E questo è importante, perché altrimenti ci perdiamo di ricchezze, soprattutto sul mondo della cooperazione sociale, che comunque ha prodotto politiche, cioè interventi pubblici, attività di sensibilizzazione che hanno promosso normative, leggi, progetti, che se non ci fosse stata questa forza non ci sarebbero stati. Quindi va mantenuto questo aspetto, no? E lo stesso per le altre realtà sociali, gli altri attori sociali che sono fondamentali in questo senso. Quindi mi sembra questa un po' la prospettiva di ricostruzione, è il tutto però all'interno di un percorso che c'è, ma è usato poco, che è il piano di ambito, che è il luogo dove far sintesi di queste cose. È il ruolo pubblico, è lo strumento per eccellenza delle politiche pubbliche, dove si fa sintesi. Se non si arriva a questo passaggio, rimaniamo ancora a livello da una parte di sordità delle istituzioni e dall'altra parte di ripiego delle strutture del privato sociale che dicono, vabbè, tanto lassù non ci ascolta nessuno, allora facciamo come ci pare. E mi sembra profondamente deleterio in termini di sviluppo, se vogliamo mantenere un equilibrio che ci porti a una prospettiva di accordi, di volerci, non dico bene, per carità, ma almeno trovare un accordo per fare ciascuno bene le cose che può fare senza essere violentato da altri.
Bene, grazie davvero a tutti, grazie ai relatori qui. Vi ricordo l'incontro del 1° aprile che finisce e che fa concludere il terzo anno della scuola di pace al cinema Gonfalone Non Malatesta, poi avremo modo di riparlarne. Grazie a tutti, grazie soprattutto ai giovani che hanno avuto la pazienza anche magari di ascoltare un linguaggio non sempre facile. Grazie a tutti.